ingrato quello di questa video recensione, perché è compito ingrato ma anche estremamente apprezzato e come dire una sfida divertente, perché in pochi minuti devo raccontarvi The Wicked and the Divine dal 2 al 5. Perché proprio dal 2 al 5? Perché il primo numero vi è già stato recensito tanto tempo fa, e sul primo numero, i discorsi sul primo numero di questa serie di Kieron Gillen e Jamie McKelvey, potete trovare anche una intervista che feci qualche anno fa all'indomani della pubblicazione del nostro paese del primo volumetto in quel di Milano, ai due autori, grazie ai ragazzi di Bao Publishing. Bao Publishing, che è stata così gentile da mandarmi i volumi che mi mancano, e ovvero che mi mancavano, ovvero quelli dal 2 fino al 6. Questa recensione vuole essere sostanzialmente un recap, quindi sostanzialmente raccontarvi non tanto dal 2 fino al 5, quanto dall'1 fino al 5, che cosa sia quest'opera particolare, originale, contraddittoria anche, che è The Wicked and the Divine. Sui canali di Bad Taste già a suo tempo ci sono state delle recensioni, delle video recensioni, ma qui facciamo una sorta di riassunto, perché poi settimana prossima faremo la recensione e il racconto del numero 6, che è l'ultimo uscito. In The Wicked and the Divine, Gillen e McKelvey raccontano sostanzialmente questa storia. Ogni 90 anni, 12 dei appartenenti a diversi pantheon della cultura e delle varie religioni antiche, da quello ebraico-cattolico, ebraico-cristiano, fino a quello sumero, passando per la Grecia e l'India e il Giappone, si reincarnano in degli adolescenti. Questi adolescenti sono guidati sostanzialmente da un'anziana che li trasporta verso il loro destino. Il loro destino è di essere grandi, di essere enormi, colossali, di essere meravigliosi per 2 anni, perché entro 2 anni questi adolescenti sono destinati a morire per poi tornare 90 anni dopo. Cosa succede? Che Laura Wilson, banalizzando molto la protagonista dei primi tre volumetti, fa amicizia con uno di questi ed è una super fan di uno di questi, che è Lucifero, una sorta di essere, anzi una donna dai caratteri androgini e fortemente David Bowieana, mettiamola così. Perché è una super fan? Perché quando questi giovani si reincarnano ai tempi nostri, cioè all'inizio, nelle prime, insomma, nella prima parte del XXI secolo, diventano quello che devono, cioè delle star, diventano degli esseri incredibilmente ammirati. E chi sono gli esseri più incredibilmente ammirati dei nostri tempi? Facile, sono le pop star. Ed è proprio pop star che diventano i vari Baphomet, Urdr, Amaterasu, Baal, Inanna, Dioniso, Morgana, anzi Morrigan, diventano delle pop star, fanno concerti, creano il loro pantheon, si ritrovano nel Valhalla, c'è anche un Odino, non a caso c'è Minerva, e ovviamente i social impazziscono per loro. Loro sono dei ragazzini, sono degli dei, si trovano un potere immenso nelle mani all'improvviso. Cosa fanno? Vivono alla grande, quindi orge, quindi soldi, quindi fama, quindi notorietà, quindi di divertimento sfrenato. E Laura è convinta che un giorno diventerà uno di loro. Ci riuscirà? Sì, certo che ci riuscirà. E dal momento in cui ci riuscirà, partirà una grande avventura. Ora, io non so bene cosa raccontarvi, perché non posso dirvi troppo. Se non avete ancora letto questa storia, non voglio svelarvi troppo. Dovete sapere che tutto parte con la morte di un dio, che la storia è innescata dalla morte di un dio, che questa storia che parla di tante cose, di tanti temi, parla di eroismo, parla di cosa significhi la notorietà quest'oggi, parla di quanto una pop star o un artista possano essere in grado di salvarti la vita, quanto David Bowie possa essere come gli X-Men che porto sulla maglietta in questo momento, parla di quanto un supereroe possa essere un gran pezzo di merda. Parla di quali sono le dinamiche, del fanatismo nei confronti del personaggio famoso e quanto pericolose e terribili possano essere. Parla di cosa voglia dire essere grandi, essere grandi in senso artistico. Parla di un sacco di cose in maniere non proprio convenzionali. Inutile raccontarvi la trama, anche perché non lo voglio fare. The Wicked and the Divine è una storia molto intelligente, molto contraddittoria e dal mio punto di vista anche molto altalenante. McKelvey che disegna così, Jamie McKelvey, insomma, se non lo conoscete sappiate che è uno dei disegnatori americani più puliti, affascinanti, più patinati, soprattutto qui perché insomma l'essere patinato fa parte, no, dell'estetica di questa serie per ragioni che spero di non dovervi spiegare, cioè qui ci sono dei ragazzini che diventano dei e ovviamente sono bellissimi, sono meravigliosi, sono super ammirevoli e super ammirati. Dicevo, Gillen e McKelvey raccontano questa storia che contiene tanti generi. All'inizio c'è un primo volume estremamente introduttivo, molto superficiale da un certo punto di vista, che fatica nel raccontare veramente qualcosa sui personaggi che non sia semplicemente l'atmosfera generale della storia. Poi parte un giallo che dura più o meno un paio di numeri, che sembra voler ricostruire un percorso, che sembra voler ricostruire un'indagine, poi inizia una sorta di battaglia cosmica che dura altri due numeri, il terzo e il quarto, e poi si sembra che questa battaglia cosmica sia vinta con la svolta che avviene a metà, perché il quarto capitolo è appunto la mediana di The Wicked and the Divine. E il quinto numero ci racconta come, dopo un sostanziale trionfo, gli dèi, i ragazzini, siano in grado di incasinare tutto, perché come gli dèi, dell'antica Grecia, del più famoso, ma anche gli dèi del Pantheon norreno, insomma, che sono i due più famosi, perlomeno per noi occidentali, Pantheon mitologici, questi dèi moderni siano sostanzialmente dei grandi cazzoni e che quindi mandano tutto quanto in vacca perché sono gelosi, sono egoisti, sono egoriferiti, ma del resto non sono lì per essere buoni, non sono gli X-Men, sono lì per essere grandi e la grandezza non sempre ha una morale. Com'è The Wicked and the Divine? Da un punto di vista qualitativo è grande fumetto, sì. È un fumetto che mi è piaciuto, non lo so. È un fumetto di cui mi piacciono tante cose, non so se lo amo. Non so se lo amo perché non sempre lo capisco. The Wicked and the Divine è una storia molto complessa. Quando intervistai Gillen, lui mi disse di avere la sensazione che The Wicked and Divine sia sostanzialmente un grandissimo commento a Watchmen, cioè la più grande storia di decostruzione della figura del supereroe che sia mai stata scritta. Non lo so se Gillen me lo diceva davvero oppure se mi stava prendendo in giro, onestamente non riesco a capirlo. Una cosa però sono certo, The Wicked and Divine è a volte un'opera troppo complessa per il suo stesso bene. E in certi momenti davvero non riesco a recuperare il senso di alcuni dialoghi. Ho l'impressione che Gillen confonda molto alcune delle caratteristiche dei suoi personaggi con la natura della sua opera. Cioè, siccome racconta la storia di personaggi vanesi che non riescono a capire quale sia il loro potere e quale sia la loro importanza, almeno potenziale, lui si comporti un po' nello stesso modo in cui si comportano i suoi personaggi. Chissà se è una scelta formale che volutamente vuole sottolineare questa caratteristica per parallelo, tra virgolette, tra ciò che racconta e la natura dei personaggi raccontati. Sta di fatto che a volte mi sembra veramente che, così come i ragazzi dei di questa storia sono estremamente immaturi e estremamente superficiali, a volte lo sia anche l'opera, e che in certi momenti The Wicked and the Divine racconti il nulla benissimo, ma racconti veramente il nulla. In altri momenti invece questi personaggi, che sono tutti estremamente caratterizzati, hanno una natura molto specifica e intessono tra di loro una serie di rapporti che in certi momenti sono estremamente convincenti, sono rapporti interpersonali, sono rapporti di un gruppo di ragazzini sostanzialmente a cui è stata sconvolta la vita e che hanno il mondo nelle mani e devono imparare a convincerci, in altri, a conviverci, o meglio, in altri momenti, dicevo, The Wicked and the Divine è veramente di una profondità notevolissima. Solo che c'è una discontinuità tra l'aspetto, come dire, fortemente di senso e tutte quelle parti che invece servono sostanzialmente a decomprimere la narrazione, una narrazione molto lenta, se non nel quarto volume, insomma, dove le cose precipitano molto in fretta, c'è questa narrazione decompressa che ci fa aspettare tantissimo prima che succeda qualcosa, prima che un evento sia realmente comprensibile, e quindi questi momenti di grandissima illuminazione sono sostanzialmente diluiti all'interno di una costruzione di un mondo, di una costruzione di un universo che è il nostro, portato alle estreme conseguenze, che non sempre risulta appassionante. Certamente The Wicked and the Divine è un'opera complessa, complessa in senso buono, nel senso che contiene davvero tantissimi stili, tantissime ispirazioni narrative. È un po' un noir, è un po' un fumetto riflessivo, è un po' un fumetto di supereroi, perché queste idee ovviamente hanno dei poteri, e questi poteri a un certo punto entrano in azione, come vi dicevo prima, a metà sostanzialmente del primo ciclo parte questa sorta di guerra cosmica tra di loro, per delle ragioni molto specifiche che però ancora non ci sono state raccontate. Vedremo se accadrà nel sesto, perché ritorna poi questo tema dell'indagine, dei motivi. Io trovo che sia interessantissima The Wicked and the Divine. Kieron Gillen è ovviamente sempre un personaggio molto interessante, un autore molto interessante, sicuramente uno di quelli che ha più cose da dire dell'ambito comics di questi ultimi anni. Non sono sicuro che stia dipingendo un affresco che alla fine della storia avrà raggiunto come voleva il proprio obiettivo. Sicuramente si sta prendendo tutto il tempo per mettere tutti i pezzi del mosaico dove vuole lui. Il percorso per seguirlo è abbastanza accidentato. Penso e immagino che capiremo veramente se ne sarà valsa la pena soltanto quando tutto sarà finito, perché ho l'impressione che Kieron Gillen stia facendo un gioco molto lungo, ecco, un gioco molto attendista. Detto questo, ragazzi, The Wicked and the Divine è disegnato da Dio, da McKelvey, che ha fatto un lavoro di caratterizzazione visiva dei suoi personaggi veramente meraviglioso. Non ho alcun dubbio che The Wicked and the Divine sia uno dei fumetti più belli da guardare degli ultimi 5-6 anni, insomma, e anche più immaginifici nella costruzione dei suoi personaggi. Quindi il jury's out, anzi la giuria ancora non è aggiornata, la seduta non è tolta, si aggiorna ma ancora non possiamo, non mi sento di darvi un giudizio su quest'opera bella, affascinante, complessa, ma ancora tutta da scoprire perché c'è veramente tanta, tanta, tanta roba da scoprire. Vedremo settimana prossima come vanno le cose con il sesto numero. Nel frattempo spero di avervi incuriositi. The Wicked and the Divine, fino a qui, fino al quinto volume, Bao Publishing, Jenny McKelvey e Kieron Gillen. Si può diventare un dio senza diventare uno stronzo? Questa forse è la vera grande domanda di quest'opera. See you! The Taste.